Ben ritrovati allora a Vladivostok. Dopo questa prima puntata in cui siamo partiti dalla Giamaica, abbiamo curiosato tutto quello che succedeva ad Harlem attorno agli anni 20. Siamo approdati ad Haiti, in quella che è una più grande isola che era la vecchia Hispania.
Isola con un destino grande e sfortunato. Siamo ancora qui, pronti a ripartire, perché qui transitavano le navi che andavano verso nord, quindi verso Harlem, poi alla fine, ma soprattutto arrivavano le canzoni da Trinidad, dalle isole vicine. È passato il nostro amico Houdini, che abbiamo sentito la scorsa puntata. È un'isola grandiosa, e anche quando vanno male le cose
sì, fa tutto in grande.
Fa tutto in grande e fa tutto prima degli altri, sembra, storicamente. Infatti Haiti è la prima popolazione, la prima nazione che si libera con una rivoluzione dal colonialismo.
Sì, era già appena successa la rivoluzione francese alla fine, perché dopo un anno che in Francia erano cominciati i primi moti, ad Haiti arrivano gli echi di questa rivoluzione.
Esatto, e quindi è un'isola appunto dove si mostrano per la prima volta le contraddizioni anche del discorso che in Occidente era appunto rivoluzionario, ma si applicava solamente ai bianchi e soprattutto non a interessi economici che erano appunto considerati intoccabili. Infatti Haiti è anche il primo paese che subirà le conseguenze di una politica del debito. Quando la Francia chiederà la restituzione delle indennità, insomma, dei soldi che avrebbero perso, e chiedendo tra l'altro il prodotto interno lordo di un anno della Francia, e Haiti praticamente non si è mai più risollevata da questo, e anche nelle ultime apparizioni di quest'isola nei notiziari, quindi quando ci sono stati terremoto più alluvione, i francesi hanno semplicemente fatto i padri buoni, hanno detto vabbè dai, vi cancelliamo una parte, come, cioè, gliel'avete data e poi fate anche i moralisti, e appunto si vede un po' un'attitudine generale, ecco.
Tra l'altro, se vogliamo parlare, i francesi all'epoca sono stati i primi a combattere contro, cioè, o meglio sono stati sfidati dai locali
sì.
Che erano la popolazione appunto di colore, più gli ex schiavi che erano scappati, però poi non hanno esitato a allearsi con loro contro gli ispanici.
Esatto, sì, sì,
comunque
sì. Si vede appunto che quando si tratta di opprimere, dopo ci sono anche dei calcoli che si fanno. Quindi Haiti ha questo triste primato, se vogliamo, di essere un po' un apripista, appunto con i giacobini neri. Ci sono dei bei libri che anche qui vi consiglieremo sulla nostra pagina. Sempre un po' incompiuta, ecco, questa rivoluzione, e secondo alcuni è un destino, diciamo, che poi si ripercuote in tutta l'area, in tutto quello spazio. Noi iniziamo subito con una super canzone, che ne dici?
Sì, 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 direi che Haiti è stato un posto che per molti artisti è stato un qualcosa da fotografare, guardare e riproporre a modo loro, e ce n'è uno in particolare che...
Esatto, grandissimo e fenomenale Mingus, che sosteneva che lui non poteva suonare l'intro di questa canzone senza sentirsi rabbiosamente in un campo di battaglia. La canzone è Haitian Fight Song, poi Mingus, come sempre, ripesca lo stesso tema, gli cambia il titolo semplicemente perché l'ha accelerato, cose così, quindi trovate in realtà anche altre versioni. Direi, di fronte a Sua Maestà Mingus, noi tacciamo. Andiamo con Haitian Fight Song.
Thank you.
E abbiamo ascoltato anche questo pezzo di Mingus, che è un artista decisamente sanguigno, no? Che riesce, sì, a tirare fuori proprio la parte più animale quasi dell'uomo. Io ogni volta che ascolto Mingus ho questa idea, rispetto magari ad altri artisti molto più raffinati. Lui è molto rude anche nel suo proporre.
Sì, sì, sì. Beh, non ha sicuramente musica, no? Mediazione neanche con se stesso, prima, no, ancora che con il pubblico, no? Questo poi, povero, io lo amo tantissimo Mingus, e alla fine diventa una profezia che si autoavvera, cioè per tutta la vita gli hanno detto tu sei quello irascibile, quello che si incazza, quello che spacca i contrabbassi, e chiaramente finiva per farlo perché lo esasperavano, e quindi povero Mingus, torneremo, perché noi qui in realtà stiamo ancora facendo il primo giro,
sì,
il primo,
sì,
giro, sì, veloce, sì, veloce, parlando delle nostre delle influenze che abbiamo avuto nel pianificare questo viaggio. Quindi siamo andati in Giamaica e ad Harlem con te, Bob, e io devo chiedervi di seguirmi un po' più a sud.
Andiamo volentieri più a sud,
sempre con Houdini in testa, comunque con un po' di carnevale, e andiamo più o meno,
e anche con uno spirito molto Houdini,
sì,
no?
Sì, 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 andiamo anche con quello spirito. Andiamo 6.000 chilometri più a sud, insomma, giorno più, giorno meno, esatto. E allora ti faccio subito una domanda un po' provocatoria. Se ti dico Uruguay, cosa ti viene in mente?
Non è una domanda semplice, perché sicuramente l'Uruguay è uno di quei posti un po' esotici che hai sempre sentito nominare, però di cui di fatto non conosci più di tanto, no?
Sì, esatto.
C'è un'immagine a tinte molto, molto bianche, molto con questi colori quasi poco vividi, quasi,
sì,
quasi non fosse un paese del Latino America, no?
Ok, poveri i nostri amici, salutiamo gli amici uruguayani.
Sempre.
I paesi intorno in realtà li prendono un po' in giro per questa cosa, e sembrano grigi, depressi, sembra un po' la Svizzera anche. Gli argentini li prendono in giro perché gli dicono: voi vi chiamate Repubblica Orientale, quindi chiaramente siete orientali rispetto a qualcosa, cioè a Buenos Aires.
Okay.
Io ho detto: non avete neanche l'identità sufficiente per essere una repubblica e basta, cioè siete orientali rispetto a noi. Però sì, quello che è grigio, bianco, è vero, sembra un po' una contraddizione, ma la musica tipica dell'Uruguay, di Montevideo, è il candombe, che è una musica estremamente nera, come
africana,
esatto, come ascendenza, tanto che a un certo punto Montevideo, un terzo della popolazione era di origine africana. Questo perché Montevideo ha avuto l'esclusiva, se vogliamo il monopolio, dell'ingresso degli schiavi nel continente. Quindi anche qui da una tragedia, da un dramma storico, c'è sempre comunque questa capacità di risorgere, no? Di rinascere e di anche, diciamo, chiudere le ferite, no? Rimarginare tenendo la cicatrice, perché si veda e si sappia da dove si arriva. Però poi, ecco, le persone a Montevideo si ricostruivano una vita nelle tipiche case. Forse ce l'avete nell'immagine, con il cortile in comune,
mm-hmm,
dove si affacciano 30-40 case, e dove si lavano i panni tutti insieme.
Tutti insieme, sì.
E lì succede una cosa meravigliosa. La gente si chiama zio con il vicino di casa, anche se non hanno nessuna parentela di sangue.
Che non è lo zio che è,
esatto,
uscito poi adesso, no? Nel linguaggio.
No, non è quella bella zio. No, non è. No, forse sì, chi lo sa. Però appunto, il bambino che cresce con te è tuo fratello, indipendentemente da cognome, etnia o nazionalità di origine. Quindi appunto le identità che si mescolano.
E questo, ritornando al candombe, quindi a questa musica che arriva dall'Africa, è anche molto simile, no, a quelle che sono le tribù africane, dove il bambino cresceva e era un po' figlio della tribù.
Esatto, cioè, in una famiglia allargata.
Esatto.
Sì, e a Montevideo e anche nelle altre città dell'Uruguay questa cosa diventa, oltre alla casa, proprio, quindi si, il gruppo si chiama casa, quando si fanno le grandi cerimonie. Quindi tanto nel Calypso come nelle altre è musica per il carnevale, è la musica per le funzioni religiose, è una musica rituale. Il carnevale di Montevideo, o in generale il carnevale uruguaiano, secondo alcuni è molto più figo del carnevale brasiliano. Qui apriamo subito un...
Che se già è il carnevale più bello del mondo, quindi quello di Montevideo, insomma, deve essere qualcosa,
esatto,
di
a, a Venezia ovviamente se, cioè a Venezia adesso ti dicono no, ma guarda che sei il nostro, sicuro. Però c'è questa cosa un po' assurda, ecco, delle cose che non ti aspetti. Facciamo una prova, se sei d'accordo, ascoltiamo un candombe un po' particolare, perché è un candombe cantato, e dopo vedremo perché mi piacerebbe partire da questo.
Ok, ascoltiamo.
Ascoltiamo il candombe.
Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue. Y el corazón, bom, bom, trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda.
Bene, allora devo dire che io da chitarrista ho molto apprezzato questa intro. Poi a me piacciono molto le tonalità minori, per cui questi arpeggi che hanno questo fondo malinconico mi mandano via proprio.
ci sono un sacco di cose anche solo nei primi secondi, no? Perché
sì,
c'è...
Sì, sì, sì.
C'è intanto questa voce malinconica e anche già... quasi l'idea di un coro a cappella che canta, no? Un cantautore, quindi un bluesman, appunto, e però c'è già il ritmo sotto, che è un ritmo, appunto, africano, con diversi timbri che non ti aspetti.
Sì, sembrano proprio tanti mondi messi assieme, no? In un'unica canzone.
E che cercano di raccontare ognuno la sua parte, no?
Sì.
Perché è molto malinconica, ed è la malinconia di chi arriva in un posto dove dovrà costruirsi una vita avendo già un lutto alle spalle, potremmo dire, o un abbandono, che poi nella comunità, non solo la comunità africana, ma anche in quella italiana, polacca, irlandese, c'è un po' anche questo ricordarsi sempre del nonno che è arrivato con la barca.
Quanto difficile è stato all'inizio.
Esatto, cioè, anche in modi un po' pericolosi, perché dopo si idealizzano certe cose che non hanno magari una corrispondenza con la realtà, o che non tengono conto di quanto è cambiato il mondo. Cioè, arrivare comunque in Argentina o in Uruguay negli anni 30 voleva dire arrivare in un paese che si stava costruendo ancora.
Sì.
E tanti magari fanno il parallelismo con i flussi migratori che ci sono oggi in America Latina e dicono: adesso non è più come una volta. Sì, è passato un secolo. Grazie, signora. Cioè, quindi ogni tanto c'è questa cosa soprattutto quando vivevo a Buenos Aires, magari sei dal macellaio che sai, la gente poi parla come se facesse i comizi. Allora, una signora chiaramente discendente di italiani che dice: però bisognerebbe chiudere un po' questo paese, sennò entrano tutti i boliviani. Cioè, signora, però.
Ma lei?
Cioè, guardi che, cioè, la sua memoria non arriva neanche a suo papà, perché è suo papà quello che è arrivato lì. Quindi, in questo, ecco, la musica è migliore dei discorsi, della retorica.
Sì, anche perché abbiamo già avuto modo di parlare di identità più volte, e pensando alla parola identità ti viene in mente, no, qualcosa di molto standardizzato, molto ben classificato, quando in realtà l'identità è qualcosa che si costruisce mano a mano e che è in continua evoluzione, è qualcosa di fluido e di liquido, secondo
esatto,
me.
Cioè, qualcuno direbbe addirittura che queer, che non si può, appunto, e soprattutto non è che siamo un circolo chiuso dove allora, appunto, come nel candombe, se noi stiamo suonando e arriva uno con una chitarra e si mette, si sintonizza con quello che stiamo facendo e dà il suo contributo, entra a far parte della musica. E il candombe uruguaiano è patrimonio culturale, è entrato anche nella lista, se non mi ricordo male, dei patrimoni dell'UNESCO, ma soprattutto... questo è un invito simpatico. Tu leggi i commenti che ci sono sotto i video di YouTube?
Ah, ogni
di
tanto
solito.
Sì, mi diverto un sacco.
Ed è assurdo vedere sotto i video del candombe la gente che scrive: ciao ragazzi, saluti dal Perù, grazie ai fratelli uruguaiani. Cioè, questa cosa di dire è chiaramente uruguaiano il candombe, io che sono peruviano non ce l'ho, ma vi ringrazio perché è anche il mio patrimonio culturale nel senso proprio più ampio possibile. Appunto, sotto i video del candombe vedi praticamente
i commenti più svariati,
vedi tutta l'America Latina, tutta l'America Latina che converge a tra l'altro a parlare delle stesse cose di cui parlano queste canzoni, quindi anche appunto con questa diversità assurda. Il candombe è un grande patrimonio.
Che poi, se vogliamo dirne tutta, questo candombe è anche un candombe un po' particolare, no? Rispetto a quello che è il vero e proprio...
Esatto,
esiste anche qua un vero e proprio candombe.
Sì, questo è un candombe cantato, perché il candombe da carnevale, diciamo così, sono tamburi. Tamburi, tanti, tanti, tanti tamburi. È molto bello da ascoltare, però dopo 20 minuti...
È un po' ostico.
Sono straordinari anche i personaggi che fanno questa cosa, perché li vedi col loro tamburo a tracolla, e quando fanno le prove e soprattutto quando raccontano perché il candombe di quel quartiere è chiaramente diverso
dal candombe di un altro quartiere.
Di un altro quartiere, perché quegli altri sono vicini al mare e allora hanno un ritmo più lento, vanno in infradito, bevono il mate, e questo chiaramente chiaramente si riflette. Il candombe, oltre ad avere una struttura ritmica comune, diciamo, ci sono tre grandi percussioni: c'è il basso, c'è quello intermedio e c'è quello che fa i saltelli, diciamo.
Che impreziosisce,
esatto. E se ascolti poi le diverse cose, ti rendi conto che quel ragazzo lì sta suonando una cosa completamente diversa da quello che è passato prima. E il carnevale è tutto così, cioè passa un intero quartiere con quasi i carri mascherati, potremmo dire. E ovviamente ci sono i personaggi. C'è la mamma vieja, che è questa signora appunto attempata, che viene sedotta da un altro vecchietto, che se lo vedete nei video è molto bello, perché il vecchietto si muove in modo un po' strano, appunto come gli anziani di una volta, che non avevano magari le medicine per bloccare i tremori.
E quindi sono...
e il gioco è tutto lì, cioè lui si avvicina e lei se ne va, però sono figure quasi apotropaiche, o comunque degli spiriti, ecco, che vengono invocati in queste cerimonie perché è una musica rituale. Comunque, anche se oggi forse non ci sembra, però sono musiche.
Sicuramente. E io credo che una delle cose più belle, magari anche ascoltando un po' le tue parole, visto che hai avuto modo di vivere anche certe situazioni, data il tuo trascorso in America Latina, in Argentina, di cui avremo modo di riparlare sicuramente.
Penso di sì, se non vi annoia.
No, è molto bello provare ad ascoltare questi brani con gli occhi chiusi o cercando di liberare la mente, cercando di capire effettivamente da dove arrivano e cosa vogliono dirci. Sicuramente è un ascolto totalmente diverso rispetto a un ascolto fatto magari pensando ad altro o così, un ascolto semplicemente per riempire il tempo, no? Quindi
sì, secondo me
potrebbe
essere
un bel esercizio.
Sì, ci vuole ogni tanto, comunque siamo pieni di musica, però ogni tanto dire ok, mi dedico alla musica.
Ascoltarla e non sentirla, no? Come
esatto.
Cantavano un po' Simon & Garfunkel.
Sì, accidenti, siamo arrivati a loro due, che poi che sono ancora vivi.
Sai che mi cogli un po' in penso
se
sì,
sono vivi
però
si odiano. Esatto. Che se, no, se sono morti si saranno fatti seppellire nella parte opposta,
esatto.
Il posto più lontano possibile l'uno dall'altro. Io ho fatto una piccola distinzione nel candombe, appunto candombe canzone e candombe strumentale, ed è la stessa che dobbiamo fare anche sul tango. Stiamo arrivando a Buenos Aires, che è un tiro di schioppo comunque da Montevideo, e anche lì voi forse così come idea ti chiedo come te lo vedi il tango, come si materializza nella tua mente.
Si materializza con una fisarmonica innanzitutto.
Fuori, espelletelo, è un bandoneon,
esatto.
È un bandoneon, un cartellino rosso per Bob. Porti le birre la prossima puntata.
Volentieri, quelle. No, penso che siamo molto schiavi anche qui del pregiudizio che possiamo avere sul tango, no? Quindi la classica ballerina, appunto la fisarmonica che suona, questa musica che ti porta un po' a muoverti in un certo modo, a vedere delle coppie danzanti in un certo modo, no?
Ci può stare. Quella del bandoneon te la perdoneremo. Anche lì, tango canzone e tango ballo vanno in due direzioni parallele, opposte, che si incrociano, eccetera, eccetera. Io vorrei farvi ascoltare un tango canzone, che è un po' una poesia di protesta, una poesia di risentimento. E andiamo, lo ascoltiamo, poi leggiamo una piccola cosa e parliamo di questo tango. Cambalache, inno nazionale argentino informale, diciamo.
Ok, ascoltiamolo.
Hoy será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza que valer, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barrio, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, Carvazo y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, el que mata, el que
cura. È incazzatissimo qui Julio Sosa. Cioè, hai sentito, no? È tipo un pamphlet praticamente, no? È una un'incazzatura bella tosta quella che...
Sì.
Che si
sì,
è presa.
Sì. Ed è un'idea anche totalmente diversa rispetto a quella... Quando mi hai fatto la domanda prima, no? Che cosa... come vedi il tango, che cosa... Qui da noi penso che la maggior parte ti risponderebbe... Beh, il tango è Piazzolla, quindi...
Sì, sì, sì.
Quello
sì.
È la mia idea di tango e... Quello deve essere, no?
Sì, invece... ovviamente Piazzolla, quando ha iniziato a fare le sue cose, gli dicevano che non era tango.
Come Houdini.
Come Houdini. Poi Piazzolla probabilmente è il più grande compositore latinoamericano, insieme a Gismondi, del quale parleremo. Cioè, è uno che ha veramente una testa gigantesca. Ci sono diversi fattori. Sicuramente il tango nasce nei bassi fondi. E quindi nasce un po' anche lì. Come racconto di quello che sta succedendo, quindi chitarra e voce da una parte e accompagnamento ai ballerini, che però non erano patinati, erano piuttosto venerei, nel senso proprio di malattie.
Malattie.
Esatto.
Anche perché era pur sempre una musica popolare.
Era pur sempre una musica popolare.
A quel tempo,
era proibita. Il tango elabora un linguaggio, un argot, che dopo diventa lunfardo, che fatalità suona molto come lombardo, non a caso, quindi si parla in codice per non farsi capire dagli sbirri o da chi non è dell'ambiente. Quindi siamo proprio bassi fondi, raschiando il fondo del barile, ecco. La nostra visione è un po' influenzata da, diciamo, dal passaggio che fa in Francia con i grandi, con gli esili delle dittature latinoamericane, insomma, degli anni 70. E c'è un po' questa cosa qui, secondo me, che ci ha fatto prendere un po' quell'immagine lì. Contemporaneamente c'è anche la crisi del tango canzone, perché questa è una canzone piena di risentimento di migranti che vedono una vita dura all'inizio del secolo, quindi è anche complicato aggiornare un repertorio di questo tipo. Oggi si sta facendo del nuovo tango canzone e anche del nuovo tango musicato, con una presenza femminile sempre maggiore. Però è un po' come il blues, è un repertorio, quindi noi possiamo suonare il cambalace, però lo vogliamo suonare nella versione fatta da questo qui.
Sì, ed è sempre interessante vedere come queste musiche raccontino sempre delle storie della gente comune, no? Quindi siano sempre un racconto che viene tramandato, e venendo tramandato, ovviamente, se lo tramando io lo dirò in un modo che è quel modo che mi appartiene, perché il mio vissuto mi ha portato a interpretare quella canzone in quel modo lì. Se lo racconti tu, lo racconterai in modo diverso. Se lo raccontiamo assieme, sicuramente uscirà una terza modalità ancora, no?
Esatto, sì, viene un'altra cosa. Infatti anche lì, se entri nel mondo del tango, diventa claustrofobico, perché dopo ognuno ha la sua parrocchia, no? Se invece sei libero di gravitare intorno, credo che sia un mondo bellissimo e assolutamente da conoscere.
Sì, parlavi del blues e mi vengono in mente, non so, già Robert Johnson, uno dei padri del blues, riprendeva i canti degli schiavi, no? Quindi già lui rielaborava, e dopo Robert Johnson è stato rielaborato da... Prendi Gary Moore, prendi qualsiasi,
esatto,
grande,
sì,
bluesman,
Clapton,
sì, B.B. King, eccetera. Quindi la stessa canzone sentita da artisti diversi ti dà delle tonalità, ti dà delle sensazioni nettamente diverse.
Sì, esatto. Secondo me questa è la grande forza di questo viaggiare continuamente con il proprio bagaglio di storie, perché alla fine ogni blues è un libro che non è necessario trascrivere e che passa di mano in mano, e ognuno aggiunge diversi capitoli. Ecco, questo qui. E il cambalace, per chiudere, diciamo, è un po' l'immigrato che arriva in una città furibonda, in una città che lo sconvolge, dove non ha più punti di riferimento. Siamo in un porto come quello di Buenos Aires, che forse si potrebbero trovare delle analogie con Harlem,
sicuramente,
mettendoci esatto, solo che ci sarebbero gli italiani al posto degli afroamericani in questo qui. E noi abbiamo un'ultima lettura per questa parte del viaggio, diciamo. Poi torneremo in Argentina. Sicuramente, me lo prometti?
Sì, ci fermeremo anche un bel po', perché...
Ok, andremo anche un po' oltre al porto, diciamo,
e ci addentreremo nell'entroterra e...
Sì, anche perché...
e nella costa argentina, magari.
Esatto, è sconfinato. E tra un attimo, allora, leggeremo un estratto di un libro meraviglioso di Gombrowicz, che è sempre nel cuore. E diamo gli appuntamenti per seguirci.
Certo, vi ricordiamo anche le nostre pagine social, che ormai sono un must per qualsiasi cosa si voglia fare. E la pagina Facebook è semplicemente Vladivostok, con l'immagine di una valigia come immagine profilo.
Una valigia con molti adesivi.
Una valigia con molti adesivi.
Instagram Vladivostok_podcast. Ci vediamo lì, condivideremo tante info, video, immagini.
E speriamo anche qualche parola con voi.
Esatto. Commentate, spammate, anche insultate, non lo so, magari no. O siate gentili, mettete gli emoticon.
Insultate a modo, dai. Potremmo,
sì,
cioè.
mettete un emoticon sempre per, diciamo, così, per amicizia. Fu allora che pensai di gettarmi in ginocchio. Eppure non mi gettai, cominciai invece sottovoce, tra me e me, a bestemmiare e a maledire violentemente. Salpate, navigate, compatriotti, verso la nazione vostra, verso la vostra nazione santa, ma forse anche maledetta. Navigate verso questo santo mostro oscuro che da secoli tenta di crepare ma non ci riesce. Navigate verso questo san prodigio, maledetto da tutta la natura, che sta sempre per nascere eppure non è mai nato. Navigate, navigate, e che quel prodigio non vi consenta né di vivere né di crepare, che vi tenga sempre tra l'essere e il non essere. Navigate verso questa vostra santa cialtroneria, che vi renderà più molluschi ancora. La nave era già virata di bordo e stava allontanandosi, ma io aggiunsi ancora. Navigate dunque verso quella santa aberrazione vostra, la santa pazzia, forse anche maledetta, affinché vi possa ossessionare e martirizzare con i santi e le pazzie sue, affinché vi faccia uscire dai gangheri, affinché con gli schiamazzi suoi vi schiamazzi e vi strapazzi, affinché con il martirio suo martirizzi voi, i figli vostri e le mogli, fino alla morte, all'agonia, affinché lei stessa, agonizzando nell'agonia della propria demenza, vi renda dementi e indemoniati. Pronunciato che ebbi questo anatema, voltai le spalle alla nave e voltai le porte della città. Dai, tra il tango di prima e Gombrowicz adesso, ammetto, ho avuto una giornata difficile.
Sì, era una bella pesantina, no?
Era bella, esatto, era bella pesantina, però Gombrowicz, secondo me, e soprattutto questo libro, Transatlantico, se dobbiamo essere antiretorici, lo dobbiamo essere anche sul romanticismo di un certo tipo di migrazione, come salvezza, che te la raccontano gli stessi che ti vogliono mandare via. Cioè, se siamo contro la patria, siamo contro la patria, ecco. mettiamola così. Comunque, siamo quasi arrivati
quasi
alla fine.
In chiusura, sì.
Dove andiamo la prossima volta?
Io direi che la destinazione prossima potrebbe essere il Brasile.
Se non ci
perdiamo altrove.
Ok, se non deviamo
lungo il viaggio. È sempre bello lasciarsi conquistare dalle storie che mano a mano incontri, quindi potrebbe anche essere che ci fermiamo un attimo prima.
Benissimo.
La destinazione intanto impostiamola, poi...
Perfetto. Dopo vediamo cosa ci porta.
Esattamente.
Cosa ci porta. Allora, alla prossima. Saluti a tutte e tutti da Saga
e Bob.
Alla prossima.
Ciao.